Buongiorno. Io ho la fortuna di essere stato preceduto da tre interventi, due molto specificamente mirati sulla ricerca, anche sui presupposti di questa ricerca, che è stata condotta nella fase di cui parlerò dal gruppo che vedete e che è ancora in corso, nel senso che avrà una continuazione. Gruppo del Dipartimento di Scienze della Vita in collaborazione con due gruppi di progettisti, Kia Lab di Bologna e per quel che riguarda in particolare il design delle lettere, l'ISIA di Urbino. Allora, gli obiettivi di questa ricerca di cui vi parlo sono. Il primo è un obiettivo che forse è stato chiamato in causa da un intervento di Paoletti, ma che non è proprio così ovvio, e cioè capire il rapporto che esiste tra le preferenze personali per le diverse font e le prestazioni della lettura. Perché? Perché questo si innesta in una possibile dinamica che è quella della scelta libera e della personalizzazione da parte dell'utente, resa possibile dai supporti elettronici per la lettura. Cioè, tutti abbiamo la possibilità di modificare in vario modo il testo in vari aspetti, includendo anche in queste modifiche la scelta di una particolare font, e non è detto in via di principio che l'utente sia diciamo un buon progettista per se stesso, cioè che faccia le scelte per se stesso migliori. Non è detto. Su questo ci sono dei dati generali nell'ambito dell'usabilità, ma non specifici sulla lettura. In particolare si è riferiti al gruppi di lettori con competenze diverse. Poi un altro obiettivo è quello di valutare l'effetto spaziatura separato dal design delle lettere, di questo ha parlato molto chiaramente Jessica, e confrontare quattro gruppi di lettori, cioè da un lato lettori con diagnosi di dislessia evolutiva, contrapposti a normolettori, che chiameremo un gruppo di controllo, e due fasce di età, una fascia di età di grande interesse per la scuola dell'obbligo, e quelle, diciamo, studenti che frequentano quella che una volta si chiamava la scuola media, e l'altra, studenti universitari che chiameremo anche adulti, nel senso che sono una fascia dal punto di vista dell'età piuttosto ampia, ma comunque che hanno, nel caso in cui siano portatori di dislessia evolutiva, hanno avuto il modo di compensarlo, comunque sono riusciti a progredire nella carriera accademica nonostante una difficoltà nella lettura. Per varie ragioni, che in parte sono state ben enucleate da Jessica, sono state prese in considerazione diverse font progettate ad hoc da un progettista, Luciano Perondi, dell'ISIA di Urbino, partendo da una fonte di riferimento Times, con varie modifiche di tipo parametrico che comunque pareggiavano vari aspetti, al di là della grandezza, del carattere, dei vari caratteri. Una prima variante, partendo sempre da Times, è stata chiamata Dyslexia Friendly con grazie serif, ha di particolare l'aggiunta di alcune caratteristiche, chiamiamole così, orientate alla maggiore discriminabilità delle singole lettere l'una rispetto all'altra. Lì sono indicate due, ce ne sono alcune altre, ma non sono moltissime, per cui a prima vista la font 2 non è troppo diversa da un comune Times, vedete che c'è la gambetta della L pronunciata, invece di avere un piedino orizzontale, e una gambetta della N destra, che non c'è nella M, che servirebbe a rendere più discriminabile il gruppo RN rispetto a M, problema che è stato già sollevato da Paolo, se non ricordo male, no? Una delle tipiche difficoltà, o meglio, delle tipiche confusibilità tra combinazioni di caratteri. Il terzo è una font monolineare, cioè in cui la larghezza del bastone è costante, con grazie e senza grazie. E poi una variante sempre monolineare ma squadrata. Guardate la O in particolare, è una O che invece di essere tondeggiante va più verso il quadrato arrotondato. Sono piccole differenze, ma che dal punto di vista tipografico rappresentano degli stili, delle scelte stilistiche rilevanti, importanti, e che comunque, qui le vedete soltanto riferite a quattro parole, ma che comunque danno un aspetto complessivo alla pagina marcatamente diverso, che si coglie anche a prima vista. La sesta variante, o meglio, la quinta variante rispetto a Times di riferimento, contiene le ascendenti e anche discendenti allungate, e quindi costituisce, se prendiamo come riferimento anche l'F2, un altro tipo di caratteristica locale, presumibilmente facilitante per la discriminazione tra i caratteri, ma non combinata con l'aggiunta di queste grazie dedicate. Sarebbero delle modifiche che potrebbero costituire un elemento distintivo, ma isolato. E l'ultima è le vedete qui indicate, e l'ultima è la modificazione analoga a quella molto presente in Dyslexia, il primo tentativo di intervenire in maniera da evitare il famoso capovolgimento delle lettere lamentato da alcuni lettori, e che viene chiamato, viene chiamato dal progettista una fonte asimmetrica, senza grazie. Asimmetrica perché ha questa marcata variazione del contrasto, appare come una variazione del contrasto nella parte superiore e inferiore di riga. Quindi l'obiettivo dello studio era ottenere dei dati comparativi su queste sette fonti, utilizzando anzitutto come prima prova una prova di ordinamento soggettivo che funzionava così. Qui abbiamo anche Chiara Barbiero che ha raccolto tutti quanti i dati di cui adesso parlerò e quindi può eventualmente intervenire per chiarire degli aspetti legati alla somministrazione delle prove. Allora, l'ordinamento soggettivo veniva effettuato così: il partecipante riceveva un blocchetto di 7 fogli, il primo foglio, quindi quello che vedeva, era sempre in Times, e la consegna era quella di ordinare sul tavolo i 7 fogli dal meno leggibile al più leggibile. Diciamo a prima vista, un compito analogo a quello che è stato descritto nel primo intervento, Bortolotti e Poletti di stamattina, però più che una preferenza di natura estetica, cercando di valutare la leggibilità, cioè la facilità di lettura. È chiaro che sul giudizio di facilità di lettura, in cui non è richiesta la lettura ad alta voce, neanche sottovoce, ci possono essere anche delle componenti di gradevolezza. Però quello che si cercava di suggerire era un giudizio orientato alla stima della facilità di lettura. Quindi il primo era Times, che funzionava come riferimento, poi i vari partecipanti ricevevano gli altri sei brani, o meglio, era lo stesso brano, scusate, con diverse fonti, questo brano che vedete, in un ordine casuale. Per i ragazzi, non per gli adulti studenti universitari, il brano era abbreviato e si chiudeva sulla parola divertente della settima riga, solo perché ritenevamo che fosse sufficiente una valutazione a colpo d'occhio di un brano un po' più corto. Bene, La leggibilità percepita, adesso vi mostro la tabella, è diversa, la stime, queste stime di leggibilità percepita per i quattro gruppi. Quindi li vedete a sinistra, i quattro gruppi studiati sono 16 ragazzi dai 16, dagli 11 ai 14 anni con diagnosi di dislessia, un gruppo di controllo di 32 coetanei e rispettivamente 14 studenti universitari che qui chiamiamo adulti con diagnosi di dislessia e 31 adulti. Il numeretto che vedete per ciascuna delle 7 font studiate e un numeretto magico, diciamo, su una scala elaborata a suo tempo da Guilford per il ranking di oggetti sulla base dei giudizi di posizione relativa forniti da ciascun soggetto. Quindi quei valori sono dei valori, chiamiamoli, medi per il gruppo, ma ricavati dall'ordinamento che poteva essere diverso per ciascun partecipante. Sono dei numeri centrati sul valore arbitrario 5, che è un centroscala, e quindi troverete sempre alcuni sotto il 5, alcuni sopra il 5. Quello che è interessante di questa distribuzione, lo anticipo subito, è che in gran parte questo ordinamento è spiegato dalle scelte estreme, cioè dal fatto che il partecipante individua una font ottimale e una font peggiore di tutte, poi mettere anche le altre, però in gran parte questo ordinamento prodotto, cioè le 5 interne, contribuiscono solo molto poco alla varianza complessiva dell'ordinamento. Quindi vediamo cosa succede, ve lo evidenzio, evidenziando i migliori che sono i rossi e i peggiori soggettivi, cioè quelli che vengono considerati. C'è una, direi, notevole convergenza sui migliori. E sono entrambi, questo è interessante, sono entrambi, non parliamo di prestazione e di lettura, non veniva richiesto nulla, quindi potrebbe essere un giudizio soltanto basato su quello che uno vive a prima vista come la pagina di quotidiano che leggerà più facilmente, ma non ha ancora iniziato a leggerla. Io ricordo che da bambino vedevo i quotidiani come delle entità impenetrabili, cioè per me la pagina quotidiana era un oggetto che mi sembrava come un muro, che non avrei mai potuto comprendere. Sono passati molti anni, non è che sia cambiata poi, ma per altre ragioni la cosa. Allora, è interessante che i migliori in questa scelta di leggibilità soggettiva siano due monolineari, cioè siano delle font che appaiono a prima vista come particolarmente ordinate e con un contrasto molto elevato, cioè la mancanza di variazione di spessore che c'è nel times nella singola lettera conferisce un aspetto di particolare ordine che secondo me suggerisce, indirizza la scelta, indipendentemente dalla presenza di grazie. Vedete che alcuni la preferiscono con le grazie, alcuni senza grazie, ma sono sempre in elevata posizione queste font nella scelta. Le cose vanno molto diversamente, e secondo me in maniera interessante, per gli ultimi, cioè la font che viene scelta per ultimi. Con l'eccezione dei ragazzi con diagnosi di dislessia, per gli altri tre gruppi vedete che l'asimmetrico, cioè quello molto simile al dislexia originario, cioè con questo peso, no? Con questo peso verso il basso, viene considerato il peggiore, la font meno leggibile, o meglio il brano scritto, stampato nella maniera meno leggibile, sia dei ragazzi normo lettori, sia dagli adulti con o senza diagnosi di dislessia, ma che potremmo comunque considerare dei lettori che hanno fatto pratico, comunque relativamente esperti. Sono soltanto i lettori meno esperti, quelli che hanno minore confidenza con il testo scritto, a collocare questa particolare font, la simmetrica, in una posizione intermedia, cioè questo 5,14 riflette il fatto, detto in altri termini, che su 16, 4 lo mettono per primo, 4 per ultimo e gli altri lo mettono lì in mezzo, il che alla fine produce un valore al centro scala per questo, per questa fonte. E invece Times viene, non viene amato da questo gruppo di lettori, finisce a essere per ultimo. Vediamo questi stessi dati messi in un'altra maniera, forse più facile da ricordare. Questi, se prendiamo i ragazzini delle scuole medie, qui abbiamo la correlazione tra, o la relazione se vogliamo, tra gli ordinamenti prodotti rispettivamente in ascissa dai portatori di dislessia e dai coetanei normolettori. Vedete che quello asimmetrico è un outlier, cioè quello che è segnato in rosso, quel carattere, quella, la font con i caratteri appesantiti in basso, quella sta fuori gruppo, gli altri correlano piuttosto bene e quella che vedete sopra è la, la varianza spiegata per gli altri 6 punti, per i 6 fonti, escludendo l'F7. Lo stesso vale per gli altri 2 gruppi di adulti che somigliano in sostanza ai giovani lettori normali, normolettori, per cui una rappresentazione abbastanza sintetica di queste delle relazioni tra gli ordinamenti è questa in cui noi vediamo l'ordinamento prodotto dai ragazzi con dislessia contrapposto all'ordinamento di tutti gli altri, che possiamo considerare dei lettori con esperienza rispetto a quelli privi o con molta minore esperienza. Risulta ancora più accentuata la posizione di outlier della fonte col peso in basso, asimmetrica, e per gli altri c'è un ordinamento che è molto, direi, molto coerente, un ordinamento che riflette la leggibilità percepita. Ci sono domande? È chiara questa sintesi? Potremmo dire per il gruppo, se escludiamo questo outlier, Times non è un granché, mentre i monolineari, che sono il contrario di Times perché non hanno questa variazione di grossezza, vengono valutati indipendentemente dalla presenza delle grazie F3 e F4 come molto leggibili. Bene?
Anche Arial,
sì, anche Arial ha le stesse caratteristiche ed è senza grazie. Bene. Quindi sarebbe il più simile all'F4. Bene. Ma ha altri aspetti che lo rendono diverso. Il secondo compito, nella ricerca venivano utilizzati 4 compiti, io parlerò soltanto del rapporto, anche perché il tempo è tiranno, tra l'ordinamento soggettivo e la prestazione nella lettura ad alta voce, che è il compito più ecologico. Alla fine noi valutiamo le persone in moltissimi contesti, e anche le persone si autovalutano in base alla loro capacità di leggere un testo correttamente e in maniera ragionevolmente veloce a voce alta. Che cosa faceva ogni partecipante? Leggeva 4 branetti come questi, scusate sono in piccolo, ma io ho cercato di sintetizzare, adesso non mettetevi a leggere disperatamente perché è veramente molto in piccolo, secondo questo schema, con 2 spaziature, una spaziatura normale e una spaziatura incrementata, circa, lo dico subito, di 1/3, in larghezza soltanto, non con l'interlinea, soltanto lungo la dimensione orizzontale, e con 2 font ad hoc. Il proprio peggiore e il proprio migliore, cioè prima veniva svolto il compito di scelta e dopo, come in una procedura di personalizzazione, la persona, il partecipante, leggeva con entrambi. La domanda è: ma come vanno le prestazioni di lettura? Come va la velocità di lettura e l'accuratezza quando io leggo con il font che ho giudicato, con la font che ho giudicato migliore, un brano stampato con la font che ho giudicato migliore, rispettivamente normale aumentato? Allora, qui c'è un grosso problema ovviamente nel design within, all'interno dei soggetti, cioè che facciamo leggere le persone quattro diversi brani uno dopo l'altro, perché ovviamente non si può leggere simultaneamente quattro brani, questa è una cosa impossibile, anche se il ricercatore vorrebbe fosse possibile, non si può. Questo è un grossissimo problema e secondo me è un problema in parte insuperabile. Perché? Perché sotto c'è sempre l'effetto di pratica. L'effetto di pratica potremmo cercare di contrastarlo lasciando passare tantissimo tempo tra una lettura e l'altra, però mica detto che teniamo sotto controllo altri fattori. Quello che abbiamo fatto in questa ricerca è far leggere uno dopo l'altro nell'arco di una decina di minuti i quattro branetti, che erano proprio questi branetti di questa lunghezza, erano degli pseudobrani, nel senso che erano delle congiunzioni di frasi dotate di pseudosenso, se vogliamo, tutte di parole sensate, però il senso a volte era fantastico e non c'era una specifica relazione tra la prima frase, la seconda frase e la terza frase. Quello che era molto bilanciato era la posizione relativa di queste frasi nel campione. Cioè le stesse frasi non comparivano mai nella stessa posizione per soggetti diversi. Ogni partecipante aveva quattro branetti che erano diversi tra loro, però ci dobbiamo chiedere: ma c'è un effetto di pratica all'interno della prova quando facciamo leggere in successione? E qua vediamo come sono andate le cose in questa prova. Se prescindiamo dalla font e dalla spaziatura e guardiamo soltanto all'ordine, cioè il primo brano letto, il secondo brano letto, il terzo e il quarto, in ascissa, quello che vedete è una misura di efficienza che combina, moltiplicandolo semplicemente, velocità e accuratezza. Va bene? La velocità espressa in sillabe al secondo, lo vedremo dopo. L'accuratezza espressa come il logit delle proporzioni delle risposte corrette rispetto alle scorrette. Lì vedete i nostri quattro gruppi, e quindi i ragazzi e adulti, che poi in realtà sono separati non da moltissimi anni, perché no, sono, in qualche caso sono di 5-6 anni di differenza. Normolettori vanno decisamente meglio dei soggetti con diagnosi di dislessia. Teniamo anche presente che la differenza tra ragazzi e adulti non è semplicemente l'età, è il fatto che quegli adulti, gli studenti universitari, sono un campione fortemente autoselezionato, cioè sono persone che, mentre gli altri sono scuole dell'obbligo, cioè sono persone che, a dispetto della loro difficoltà di lettura, sono andati avanti negli studi per svariate ragioni. Bene, quello che è interessante, lo intuite, è che c'è un piccolo effetto di pratica, si intravede, però che è stimabile nell'ordine del 2,5%, è un effetto significativo se si considera il passaggio dall'efficienza nel primo brano letto verso l'ultimo brano letto. È una piccola differenza, ma siccome è spalmata su 93 partecipanti, è significativa. Non c'è differenza tra i quattro gruppi in una ANOVA 2x2, diciamo con senza dislessia, rispetto a giovani vecchi, a giovani adulti, con tutti i dubbi sulla correttezza di questo disegno per le ragioni che ho detto, cioè che gli adulti con dislessia non sono il corrispettivo dei ragazzi con dislessia, ma sono un campione autoselezionato. Però comunque, anche se si testasse in altra maniera, non c'è differenza tra questi quattro gruppi per quel che riguarda l'andamento, ma c'è un effetto di pratica generalizzata piccolo ma statisticamente significativo. Messo da parte questa nota di tipo metodologico, che cosa succede nella lettura di brani? Adesso io comincio, per ragioni che diventeranno subito chiare, con il gruppo di normolettori di scuola media, di ragazzi, 32, che costituisce un po' il nostro gruppo di riferimento, no? Cioè l'età che ci interessa di più nella ricerca che abbiamo condotto. Forse in ambito universitario ci interessano di più gli studenti universitari, ma in realtà noi, e quella è la fascia di età che ci interessa di più, un intervento sulla scuola media inferiore o nell'area dell'obbligo, dell'obbligo. Normolettori. Allora, quello che vediamo qui è un plot con la velocità in ascissa e la accuratezza, alta accuratezza vuol dire che vanno bene, alta velocità vuol dire che vanno bene. Quindi quello che possiamo vedere in questo grafico è se esiste eventualmente un trade-off in condizioni confrontabili tra velocità e accuratezza, e lì lo intuite, nel senso che, per esempio, sia per la font migliore sia per la font peggiore, M sta per migliore, P sta per peggiore, e c'è uno spostamento lungo la diagonale, diciamo ortogonale alla diagonale principale, e cioè con la font peggiore, per esempio, dove l'effetto è più marcato, la spaziatura normale comporta una maggiore velocità, ma a scapito dell'accuratezza. E viceversa, con la font peggiore, sempre, si osserva che la spaziatura aumentata comporta una maggiore accuratezza, ma un piccolo rallentamento della lettura. E lo stesso vale in misura minore per la fonte migliore. Quindi osservate anche che c'è un effetto spaziatura nel gruppo dei normolettori sull'accuratezza, che è significativo, c'è un effetto font sulla velocità, che è significativo, e quindi, combinando questi due effetti, salta fuori che c'è in questo campione di 32, che non è poi neanche tanto piccoli, normolettori, c'è, è osservabile, un trade-off velocità-accuratezza che comunque è associato all'incremento di spaziatura ed è più marcato per la font peggiore. Quindi tutte le variabili manipolate qui in qualche maniera danno un qualche effetto, c'è un qualche effetto. Attenzione, questo effetto non lo ritroviamo, questi effetti non li ritroviamo nei ragazzi coetanei con diagnosi di dislessia. Siamo in un'altra regione di quello spazio, e qui la prestazione è molto peggiore. Però abbiamo un po' zoomato, ma la variabilità è tale che questi punti non sono distinguibili tra loro, cioè non c'è alcuna differenza significativa tra quelle quattro posizioni. Il pattern comunque, anche se lasciamo perdere le differenze significative, è diverso rispetto ai coetanei normolettori. Se c'è una tendenza che voi potete intravedere è che con la font migliore, M, la lettura tende a essere in generale migliore con la spaziatura normale, cioè in questo spazio uno spostamento lungo questa direzione, che lo spostamento da questo punto a questo punto, significa una prestazione genericamente migliore, cioè migliora sia la velocità sia l'accuratezza. E forse lì uno potrebbe, anche scavando, trovare un effetto, ma attenzione, è un effetto che va a favore della spaziatura normale, quella tra l'altro più familiare, perché la spaziatura aumentata è una spaziatura esagerata, ecco, l'avete vista prima, è un incremento di ben un terzo rispetto a quello che normalmente uno trova nei testi. Quindi torno al discorso dell'importanza che ha la familiarità o la familiarizzazione, vediamo così, l'uso, no, la pratica, sono fattori che andrebbero sicuramente molto ben valutati Però possono anche essere diversi nelle storie individuali, cioè molto diversi nelle storie individuali, che sono difficilmente gestibili, a meno di non conoscere molto bene la storia individuale del partecipante. Se vediamo brevissimamente gli altri due gruppi, vediamo che gli adulti normolettori, diciamo noi, potremmo essere stati noi quelli testati, anche lì hanno dei punti molto ravvicinati, ma qui siamo vicini all'effetto soffitto. Attenzione, la prestazione qui in accuratezza è praticamente perfetta, ci sono pochissimi errori di lettura, c'è una qualche variabilità sulla velocità, ma siamo già su velocità molto molto elevate, che è difficile, quindi che sarebbe stato comunque difficile a priori ipotizzare una variazione. C'è un piccolo effetto spaziatura sull'accuratezza, che però, come vedete, è un effetto che va a favore della spaziatura normale, non della spaziatura aumentata. Anche qui potrebbe tornare fuori la familiarità, cioè il lettore esperto è abituato a leggere con quella spaziatura lì, forse quando si trova con una spaziatura maggiore, qualche errorino, ecco, lo fa per varie ragioni, ma sono veramente valori molto molto piccoli, differenze molto molto piccole. La velocità tende a essere superiore comunque con la font migliore. Non è un effetto significativo, ma se dovessimo ricercarlo, questo effetto potrebbe essere effettivamente nella direzione attesa, cioè che con la fonte preferita dai lettori esperti si va un pochino più veloci come i ragazzi. Gli adulti con dislessia producono sono un gruppo contraddistinto da un'elevatissima variabilità nella prestazione e producono dei punti molto molto vicini in questo spazio, cioè non c'è alcun effetto significativo. Io devo fermarmi qua e ringrazio poi per l'attenzione e ringrazio, anche se non ci sono i lettori, ringrazio quelli, alcuni molti sono presenti, che hanno favorito la partecipazione di lettori, in particolare in ambiente universitario. Abbiamo avuto modo di beneficiare della collaborazione di alcuni studenti universitari con diagnosi di dislessia, e li ringraziamo in questo momento. Va bene?
Grazie a tutti, grazie. È molto interessante. E quindi adesso possiamo intervenire anche per vedere.
Io purtroppo mi stanno aspettando già da mezz'ora, perché rispetto all'orario che era stato, ho fatto tutta una scaletta di impegni.
Senti, ma velocemente volevo chiederti, ha un senso valutare la velocità a voce alta dell'adulto?
Scusa, per lei?
Per l'adulto?
Sì.
Valutare la velocità a voce alta ha un senso, nel senso che quando uno ha raggiunto una soglia, no? Poi la sua velocità è comunque limitata dall'espressività, da altri aspetti, non dalla capacità in sé.
Il problema è che con l'adulto è ben difficile, cioè ancora con la velocità qualche differenza viene fuori, con la correttezza su testi di questo tipo, relativamente facili, con parole ad alta, media frequenza, corte, siamo soffitto.
Quindi è
Cioè in
proprio.
alcuni casi era proprio perfetti, e quindi forse ci sono anche degli artefatti di calcolo qui che creano dei problemi,
No,
cioè la stima statistica in prossimità dei valori molto elevati di proporzione di risposte corrette è difficilissima. Quindi con la velocità tutto sommato una certa variabilità c'è, e quindi l'affluenza è comunque nella lettura ad alta voce, è comunque un parametro che Eh sì, e viene molto utilizzato, viene spesso correlato con anche altre prestazioni, non solo di lettura di testi, ma per esempio di denominazione, cioè la capacità di denominare rapidamente, o dire bottiglia, o dire telecomando, no? Ecco, già qui un'esitazione l'abbiamo vista. comunque è parte delle competenze chiamate in causa nella lettura, non sono lettura, ma il naming può essere più o meno veloce a seconda delle mie capacità di lettore, credo, competenze.
Questo poi spiega il brano, che non è realmente un brano, ma è un...
Le ragioni per cui non abbiamo usato un brano è che è estremamente difficile costruire brani equivalenti, certo. Mentre con, diciamo, costellazioni di frasi equivalenti, combinate poi, no, in maniera, forse ci si avvicina ragionevolmente. Però è chiaro che siamo ai confini della realtà, cioè dell'ecologia, non siamo nella lettura di testi che hanno un senso al di là della frase. Però io direi che per l'aspetto più, diciamo, che qui interessa, la decodifica, sì, la decodifica corretta e veloce, ci siamo, direi, anche con queste costellazioni di frasi,
certo,
che comunque avevano un senso in quanto frasi, anche se erano fantasiose.
No, frasi sì, frasi,
il brano, sì. No? Il brano, bisognava ricercarsi delle strane storie.
Ecco,
prego.
Ma visto che c'è la ricerca di un font che aiuti la lettura, diciamo, nello studio, immagino, no? Nella comprensione dei testi.
È certo.
Io ho visto che ovviamente a livello scientifico la preparazione dei testi non aveva nessuna giustificazione a margine testo, no?
Sì.
Cosa che invece tutti i testi hanno.
Non tutti,
ma quasi tutti hanno, i giornali hanno,
certo,
gli abstract scientifici hanno.
Sì, sì, sì.
Ma è una riflessione così generica, no? Può darsi che gli stessi DSA, quando leggono, trovano nelle giustificazioni di altri font, tipo Arias o Times New Roman, degli allargamenti delle parole, quindi già la spaziatura tra una parola e l'altra è diversa, e anche all'interno delle parole, perché vediamo alcune. E quindi nella lettura dei brani, quando c'è la giustificazione, può darsi che alcune righe vengono lette più velocemente, alcune righe vengono lette più lentamente.
Sì.
Mi chiedevo se, usando un font specifico, ipoteticamente trovato, che dia un'agevolazione ai ragazzi o agli adulti, se l'editoria poi ne tenesse conto, in modo che poi con la giustificazione a margine questa cosa comunque venga distorta e dilatata, e potrebbe provocare addirittura dei peggioramenti nella lettura.
Secondo me c'è un'editoria illuminata che è sensibile, indipendentemente dal problema della dislessia, indipendentemente dalla problematica dislessia evolutiva, è sensibile al, diciamo, agli aspetti di layout più usabili rispetto a quelli meno usabili. Sicuramente la giustificazione a destra è un aspetto macroscopico, infatti ci sono le raccomandazioni: non fate la giustificazione a destra, punto e basta, che può creare comunque qualche problema, ma ci sono altri aspetti che sono la scelta della singola colonna o delle colonne multiple per abbreviare il numero, o meglio per ridurre il numero di parole sulla stessa riga. Ci sono varie scelte di layout che forse sono molto più importanti del disegno della lettera. Problema su cui ci siamo concentrati qua, del disegno della lettera. Se la mia impressione, se uno valuta nel suo insieme la letteratura descritta da Jessica, è che, insomma, forse sul disegno della lettera tante risorse non vale la pena investirle sul disegno. È chiaro, escludendo font perversi, che sono illeggibili ed esistono, però rimanendo all'interno di un'ampia gamma di font ragionevoli, forse è inutile accanirsi, un accanimento eccessivo. Mentre sono molto importanti aspetti di layout che favoriscono la scomposizione del testo in unità significative, cioè trovare le frasi, trovare i periodi, ecco, questo è molto importante, e su questo forse si vale la pena insistere, anche a beneficio del lettore con specifiche difficoltà di lettura. Bene, questo Se ho risposto, questa è la mia valutazione personale.
No, però personale. È una rappresentante dell'editoria locale.
Sì, stiamo facendo degli esperimenti appunto sui testi, questo problema di testi accessibili, anche per l'incovedente. Infatti volevo chiedere, secondo lei, appunto queste considerazioni fatte sulle font, sul layout, al di là appunto della dislessia, possono valere anche per gli incovedenti? Che lei sappia, o è un discorso?
Non mescolerei le cose. Ecco, non mescolerei le cose. L'unica cosa che si può osservare, che forse avete osservato, è che la spaziatura incrementata produce un effetto di ingrandimento apparente delle singole lettere. Ed è stato dimostrato che questo ingrandimento apparente in realtà produce anche una migliore prestazione. Quindi tenere presente che non è solo la geometria che comanda, no? I valori numerici delle grandezze, per esempio, che tutto quanto il layout influenza la leggibilità, nel senso di legibility, e in questo, perché quando si parla di leggibilità in italiano si mescolano i due livelli di legibility e readability, che hanno in realtà un confine un po' sfumato, però se parliamo dell'ipovedente ci interessa in particolare il livello che riguarda la discriminabilità dei singoli segni grafici. Su questo forse c'è un'area comune, quella di cui parlava Paolo, dove un fattore è l'acuità. Però nel disturbo della lettura è un fattore che potremmo considerare tutto sommato marginale. Ecco, sono ben altri problemi che rendono difficile la lettura.
Il lettore continua.
L'ultima? Non quella col grazie. Io devo scappare.
Allunghiamo dopo le parole, alla fine sì. Non le gestiamo neanche.
Sì, cioè, però non credo fossero poco. Così lontane da...
Però non è non so.
Potrebbe essere, potrebbe essere.
Sì. Sì, probabilmente gestire le parole che sono dopo l'unghie
di conseguenza. Ma non penso si arrivasse, sì.
Secondo me non si arrivava a limiti che compromettano, però può darsi che allargando, che l'allargamento modifichi la forma della parola e quindi
nell'adulto a riconoscere anche la parola.
Sì, la forma della parola, no? La word shape, la forma della parola diventa meno consueta nel momento in cui si esagera con l'allargamento. È un'ipotesi. Questa era la slide, su queste slide, queste erano le ultime.
Ecco questa qua, infatti. Le messo molto più folate, c'è poca differenza, no?
Sì, Paretti, cioè, o meglio, la variabilità è enorme rispetto a queste, quindi quelle distanze che vedete là, per i quattro punti, dimenticatele, non c'è nulla. La variabilità è grandissima su entrambe le dimensioni di performance. Quindi, di fatto, vanno come vanno indipendentemente da questi due fattori manipolati. Ma lo stesso non è vero per il normo lettorico e tanto, ecco, questo è da tenere presente. Quindi c'è una differenza importante qui che viene evidenziata.
Prego. Scusi, ancora una domanda velocissima. A livello di layout, quindi sì. È da preferire il testo sulla colonna, naturalmente non su due colonne, e il testo allineato su.
No, io direi che se. Visto che devo scappare, non troppe parole per riga. Quindi se fare due colonne in una pagina normale significa avere soltanto quattro parole per riga invece di averne 8-10, meglio. Come propria indicazione, ma ci sono delle ricerche specifiche, no Jessica, su questo? Ma proprio asciugando il problema. Dopo attenzione che su testi lunghi diventa un problema la colonna che diventa molto lunga, quindi ma questi erano testi brevi, quindi...
Comunque c'è molta confusione sul numero di colonne e il numero di parole, no? Non vedo che ci sia proprio una definizione precisa. Già che ho visto comparire molte pubblicazioni che fanno una sola colonna, io per esempio la parola mi perdo nel leggere, allora Paolo no, perché invece ci funzionano, però...
Comunque io, ciao!
Grazie!
Quindi io ringrazio tutti, ringrazio voi, insomma, ci avete fatto questa magnifica presentazione e mi auguro anche che potremmo rivederci, parlare di tutte queste cose che sono rimaste in sospeso.
In realtà stiamo continuando questo progetto e quindi forse...